Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Beethoven cominciò a lavorare all'ottava sinfonia nel 1811, ma tra ripensamenti e rimaneggiamenti vari la completò nell'estate del 1812, durante il soggiorno nella stazione termale di Teplitz, in cui avvenne il celebre incontro con Goethe. Di ritorno da Teplitz, Beethoven si fermò dal fratello Johann a Linz, dove sappiamo che dette gli ultimi ritocchi alla nuova opera. Il manoscritto originale infatti reca annotato Sinfonia Linz nel mese di ottobre 1812. La prima esecuzione privata della sinfonia ebbe luogo nell'aprile 1813 nella residenza dell'arciduca Rodolfo. Invece la sua presentazione pubblica avvenne il 27 febbraio 1814 nella grande sala del ridotto di Vienna. Abbiamo già detto come in quella serata il brano di successo fu la battaglia di Wellington presso Vittoria in Spagna, in cui erano inseriti gli inni Rule Britannia e God Save the King, che prevedeva colpi di cannone. Promotore era Johann Nepomuk Maelzel, inventore del metronomo e del panarmonicon, capace di riprodurre e gigantire i suoni degli strumenti a fiato e della percussione. Maelzel si era guadagnato la benevolenza di Beethoven promettendogli di costruire un apparecchio contro la sordità. Il musicista ricambiò, inserendo nel secondo movimento dell'ottava sinfonia, uno spunto tematico che ricordasse l'oscillazione del metronomo, preso da un canone scherzoso dello stesso Beethoven, ha elaborato sulle parole «Ta, ta, ta, caro Maelzel, addio». Riferì Czerny che l'ottava sinfonia non fu apprezzata adeguatamente e dovettero aspettarsi diversi anni prima di essere ben compresa nel suo elegante e misurato classicismo. Dopo una sinfonia innovativa come la settima, l'inaspettata nostalgia del musicista per i modi settecenteschi, un po' come era avvenuto per la quarta, dopo la colossale terza, l'eroica, spiazzò i critici e non solo. Pare che alla prima esecuzione qualcuno tra il pubblico abbia gridato «Ecco che è di nuovo senza idee». La breve durata, in tutto 26 minuti, era nuovamente simile alle proporzioni haydniane e mozartiane. Ma al di là degli stereotipi, Beethoven non è sempre deliberatamente titanico, arcigno e pensoso. La levità scherzosa e il raffinato gusto ritmico dell'ottava la fecero prediligere da Stravinsky quando approdò al neoclassicismo. Ma anche nell'Ottocento Wagner amò dirigerla sovente nei suoi concerti. Robert Schumann scrisse, dopo un'esecuzione dell'opera il 10 dicembre 1840, «Non c'è niente da fare se non starsene zitti e felici». D'altro canto, i copiosi appunti e schizzi dei taccuini beethoveniani dimostrano che questa leggerezza non è improvvisata e spontanea, ma scientemente ricercata e voluta. Il senso di gioia e serenità si manifesta nell'inizio in medias res, senza indugi, dell'allegro iniziale, che torna con una chiarezza trasparente alle strutture classiche, quasi con un evidente tono didascalico nell'esposizione dei temi, il primo slanciato e festoso, il secondo più asciutto e ritmico.
Thank you.
Come nella settima non c'è il tempo lento. Il secondo movimento è un allegro scherzando. Come si è detto, l'ostinata base ritmica rimanda al tic-tac del metronomo, in maniera non dissimile da quanto fatto da Haydn nella sinfonia La Pendola. Su questa base ritmica si sviluppa un dialogo tra gli archi e gli strumentini dei fiati. Non sorprende di trovare in una sinfonia fondamentalmente retrospettiva il minuetto, ancorché privo di galanterie rococò, a tratti perfino severo, ma sicuramente il terzo movimento questa volta non è uno scherzo, come avviene di preferenza in Beethoven.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
L'allegro finale vive di forti contrasti dinamici. Si passa dalla leggerezza di suono quasi impercettibile dell'inizio ad esplosioni di accordi che tuttavia non arrestano la gaia scorrevolezza di questa conclusione piena di verve ed entusiasmo. Forse la conoscenza dell'inno alla gioia di Schiller, che Beethoven utilizza nel finale della Nona Sinfonia, potrebbe risalire addirittura al periodo in cui il compositore non era ancora ventenne. Frequentava a Bonn, grazie al suo insegnante Neefe, la casa della ricca e colta famiglia von Breuning. Lì conobbe Ludwig Bartholomäus Fischenich, docente di diritto all'Università di Bonn, dove Beethoven era iscritto ai corsi di filosofia. Fischenich era amico di Friedrich Schiller. È probabile che Fischenich abbia fatto conoscere al giovane musicista quell'ode an die Freude, alla gioia, scritta nel 1785 e pubblicata nel 1786, che era diventata un simbolo degli ideali dei giovani che avevano accolto con entusiasmo la rivoluzione francese. Fischenich, in una lettera del 1793 indirizzata alla moglie di Schiller, parlò dell'intenzione di Beethoven di mettere in musica l'ode. Poi però Beethoven partì per Vienna, dove la censura aveva messo all'indice l'opere del grande poeta perché immorali e pericolose. A partire dal 1808 i suoi drammi furono nuovamente rappresentati sulle scene e le sue opere poterono circolare liberamente. Molti elementi musicali della sinfonia in re minore si possono individuare in lavori precedenti, oltre a comparire in forma di appunti e schizzi nei taccuini di Beethoven sin dal 1794. Già nei primi anni del secolo, Beethoven immaginava di comporre un grande affresco sinfonico corale e aveva anche pensato di concludere la sinfonia pastorale con un coro religioso. Nel 1808 compose la fantasia in do minore per pianoforte, coro e orchestra, che si può considerare quasi uno studio preparatorio della nona, sia per la concezione sperimentale della forma, sia per il contenuto poetico legato ai versi di Christoph Küffner che inneggiano alla pace, alla gioia, all'armonia universale. I veri abbozzi della sinfonia corale risalgono però al 1817. Questo lavoro preparatorio proseguì fino ai primi mesi del 1819, quando Beethoven abbandonò la nona per dedicarsi ad altre composizioni. In quegli anni videro la luce capolavori come la Missa Solemnis, le sonate per pianoforte opera 109, 110, 111 e le 33 variazioni su un valz di Diabelli opera 120 per pianoforte. Ritornò sulla nona sinfonia nell'estate del 1822, incerto se soddisfare anche una commissione sinfonica che gli proveniva dalla Società Filarmonica di Londra. Nella primavera di quell'anno Beethoven compose il primo e il secondo movimento. In ottobre portò a termine l'adagio e nel febbraio del 1824, con l'inseguimento dell'ode schilleriana affidata a voce, soliste e coro, la partitura fu completata. Laboriosi furono i preparativi e le trattative per la prima esecuzione. Isolato nella sua sordità, Beethoven vedeva da tutte le parti tentativi di raggirarlo economicamente. Poi finalmente ci fu il debutto, che ebbe luogo a Vienna il 7 maggio 1824 al Teatro di Porta Carinzia. Si lasciò al compositore l'illusione di dirigere, benché, data la sua menomazione, alle sue spalle agisse Michael Umlauf, direttore stabile del teatro. Forse l'esecuzione non fu perfetta a causa del poco tempo destinato alle prove, ma l'accoglienza fu entusiastica. Il pubblico, numerosissimo, salutò Beethoven non con applausi che non poteva sentire, ma sventolando fazzoletti. Beethoven, tuttavia, non riuscì a ricavare i guadagni che sperava e anche una replica, il 29 maggio, non ebbe maggiori introiti. Come ben fa capire Massimo Mila, la nona sinfonia apparve subito come un capolavoro rivoluzionario, non solo per la presenza delle voci del coro, ma perché metteva in crisi il concetto stesso di sinfonia. Oltre alla forma sonata, alle variazioni, allo stile imitato, la nona dà spazio anche allo stile operistico, alla musica alla turca. Nuove sono le soluzioni di orchestrazioni, con una tavolozza timbrica di rara raffinatezza. Ardite sono le soluzioni ritmiche, come la poliritmia del primo movimento o il ritmo di tre battute o quattro battute dello scherzo. È un punto di partenza per il sinfonismo romantico, per autori come Wagner e Mahler. C'è il superamento dello schema sonatistico dei due temi contrapposti. Nel primo movimento, allegro ma non troppo, secondo Mila, si potrebbero contare fino a cinque temi differenti, perché in realtà non si tratta di semplici temi. A rigore si deve parlare di tre gruppi tematici. Dunque, i temi si presentano a gruppi che forniscono un'abbondanza straordinaria di idee da sviluppare. Si inizia in un'atmosfera rarefatta, esponendo un tema fatto di cellule di due note discendenti, cui risponderà una seconda idea che rappresenta un'impennata dinamica. Il secondo movimento non è un tempo lento, ma uno scherzo. Nelle 8 battute iniziali è esposta una brevissima cellula ritmica, prima dagli archi, poi dai timpani, quindi da tutta l'orchestra. Il trio, anziché rallentare il tempo, è un presto in 4 quarti introdotto da un disegno staccato del fagotto su cui si innesta un motivo di oboi e clarinetti.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto. A cura di Massimo Contiero.
L'adagio molto e cantabile pacifica in modo sublime la concitazione precedente. Entrambi i due temi su cui si impernia sembrano evocare la necessità dell'apparire della voce umana. L'atmosfera estatica a tratti è interrotta da una improvvisa fanfara delle trombe. Il celeberrimo quarto movimento è molto articolato. Inizia con un presto che fa da breve e nervoso preludio a brevi citazioni dei movimenti precedenti. Poi a poco prende forma il tema della gioia, anticipato in frammenti dagli oboi, clarinetti e fagotti, per poi espandersi via via dagli archi gravi a tutta la sezione ed infine sfociare nel tutti orchestrale. Si alza poi il basso e canta. Amici, non questi suoni, intoniamone altri più grati e gioiosi. Cioè, questi suoni usati finora non bastano a cantare la gioia, come a dire ci vuole la voce umana. E inizia a intonare, sul tema anticipato dall'orchestra, i versi di Schiller. Gioia, scintilla divina, figlia dell'Elisio, noi ci incamminiamo, ebri e ardenti, celeste creatura, verso il tuo santuario. Poi la pagina è affidata alle quattro voci soliste di soprano, contralto, tenore e basso e al coro.
Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Dopo questa parte iniziale, introdotta dal fagotto, c'è una marcia turca che usa ottavino, cassa, piatti e triangolo, come le orchestre dei Gianizzeri, sulla quale svetta il tenore che canta, lieti come i suoi soli trascorrenti per la pianura del cielo, seguite, o fratelli, il vostro cammino, gioiosi come l'eroe della vittoria. Terza sezione introduce un nuovo tempo e un'atmosfera più composta, andante e maestoso, e il coro canta «Siate avvinte, moltitudine», invitando alla fratellanza e alla fiducia nell'esistenza di un caro padre. Fratelli, sopra la volta stellata deve vivere un caro padre.
Thank you.
La quarta parte è una doppia fuga che utilizza il tema della gioia e della fratellanza e conclude trionfalmente la sinfonia.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.